www.readyjoe.it e la storia continua. Dei laghi varesini c'è anche il lago di Comeabbio. Cominciamo a conoscerlo. Da Sansepolcro si entra subito nel territorio del comune di Comeabbio, un paese dominato da un colle dal quale si possono agevolmente osservare i terreni formati dai depositi glaciali burniani che digradano verso il lago. Sulla cima del poggio si trova la chiesa parrocchiale che ha accanto un interessante e antichissimo santuario dedicato alla Madonna del Rosario di pianta ottagonale, analogamente a consimili costruzioni romane o bizantine. Ed è lì che nel 1972 io mi sono sposato. Entrambi i monumenti sono stati rimaneggiati, in particolare la chiesa conserva solo l'originaria dedicazione a San Giacomo, mentre il campanile, pur con sovrastrutture anche recenti, mantiene le antiche caratteristiche del romanico. La posizione dominante di questa collina sembra fatta apposta per la fondazione di un castello, che infatti qui esistette nell'alto medioevo ai tempi di Sansepolcro. Per il migliore controllo della sottostante strada, continuamente percorsa da traffici di ogni genere, e perciò, ancora nel Cinquecento, chiamata strada mercantesca. Oggi di questo castello non esiste più alcuna traccia, anche se Luberti parlava nel 1890 parlava ancora di avanzi, ma appare verosimile che la fortificazione dovesse essere collegata a vista con le strutture analoghe di Ternate e Corgeno. Il paese di Comeabbio, invece, si è quasi completamente sviluppato alle spalle del colle, in una specie di sella posta fra quest'ultimo e le falde del Monte Pelada, di 471 metri, che separa i due laghi di Comeabbio e Monate. Le sue origini devono essere senz'altro antiche. Qualcuno le fa risalire al periodo preromano, vedendo nello stesso toponimo un'etimologia celtica. Com è seno, insenatura, mentre gli altri lo fanno derivare dal nome personale del latino Comavius. In epoca romana il vicus di Comeabbio era già ampiamente conosciuto, tanto da avere una necropoli nelle vicinanze dell'oratorio di San Rocco, mentre nel V secolo un'iscrizione tombale cristiana, riportante il nome di una certa Flora, fu trovata a Comeabbio e portata poi a Milano. Ma il periodo storico maggiormente documentato resta quello medievale, come abbiamo visto più sopra, tanto che il nome di Comeabbio viene ripetutamente citato nei carteggi riguardanti le denominazioni di beni in favore del monastero di Sansepolcro. E già nel 1005 un certo Biadone aveva donato alla chiesa ambrosiana il reddito di alcuni suoi beni siti in Comeabbio, perché ogni anno, in occasione della ricorrenza della deposizione di Sant'Ambrogio, venisse depositata una moneta sull'altare della Basilica Milanese. Il nome del paese non salì più alla ribalta in occasioni storiche di risonanza nazionale. Anche durante l'epopea garibaldina, Comeabbio fu solo sfiorata dalle truppe del generale nell'agosto del 1848, quando erano braccate dall'esercito austriaco guidato dal generale D'Aspre. In compenso però, nei mesi precedenti, dopo l'insurrezione di Milano, Comeabbio aveva inviato volontari e il suo medico, dottor Simonetta, chiamato a visitare le milizie radunate ad Angera. Inoltre il paese, nel giugno del 48, si distinse per la generosa offerta di lire 95 in favore della causa nazionale. La cifra appare di grande rilievo se si pensa che ancora nel 1863, su 500 abitanti, solo 8 erano iscritti alle liste elettorali politiche. Tutti gli altri erano pescatori e soprattutto contadini. Il paese era un agglomerato di stalle e cascinali abitati da una popolazione rurale che viveva in condizioni di estrema indigenza. Dettagliate descrizioni della vita di questi contadini si leggono nelle corrispondenze di una commabiese di adozione, Ernesta Napollon, che per anni condusse una sua tenace battaglia progressista per l'emancipazione degli strati più poveri della società. Particolarmente toccanti le sue relazioni sulle condizioni di vita delle famiglie contadine di Comabbio, nei cui casolari mancava tutto, persino i piatti e le posate. Spesso si dormiva in 6 o 7 persone nello stesso locale, in assoluta promiscuità, insieme a mucchi di formentone, patate e miglio. Il cibo era costituito da pane giallo non salato e aceto inzuppato nel siero bollito, oppure da un po' di riso bollito o insalata o ricotta. Un piatto di polenta era considerato una festa. E spesso l'emigrazione, anche quella stagionale per le risaie, veniva accettata come una soluzione a questo malessere. Ma la Napollon avvertiva: sono poche le ragazze che tornano a casa vergine, per quanto siano ancora acerbe d'età. Malattie venere, figli illegittimi o adulterini, ecco i bei guadagni che si portano a casa coteste sventurate, e spesso con delle buone febbri intermittenti. E la storia continua nella prossima puntata. www.redigio.it E la storia continua.